passiamo all'articolo 14, che è il domicilio. Problemi definitori sul domicilio non sono minori. E come vedremo, si intersecano parecchio con quelli dell'articolo 13. Che cosa si intende per domicilio? Allora, noi abbiamo nel nostro ordinamento giuridico diverse definizioni di domicilio, ce n'è uno del diritto privato, un altro diritto tributario, un altro diritto penale e così via. Possiamo prendere come elemento di definizione il concetto di domicilio privatistico? Sicuramente no, perché quello privatistico è sostanzialmente riferimento al centro prevalente dei nostri affari. Noi siamo domiciliati in una certa zona. Magari siamo domiciliati presso uno studio legale, lì leggiamo domicilio. E si dice che la nozione più simile a quella di domicilio della Costituzione sia quella del codice penale. L'articolo 614 del codice penale, dove pone il reato di violazione di domicilio, dice: chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nell'appartenente di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, eccetera, eccetera. Qui vedete, si fa riferimento all'abitazione, altro luogo di privata dimora e le loro appartenenze. Si è sempre nell'idea un po' della casa, no? Io sono a casa mia, sono nella cantina di casa mia appartenente, sono nel mio giardino, domicilio, sono nel mio ufficio, luogo di mia dimora, nel mio studio, probabilmente no. Il codice penale ha per obiettivo la protezione proprio dell'abitazione delle sue propagini. Il concetto costituzionale invece è molto più esteso, è molto più esteso. C'è la famosa sentenza della Corte che ha definito come domicilio anche il bagagliaio della macchina. È dubbio se sia solo il bagagliaio o l'intera macchina, è un motivo abbastanza comprensibile, ma sicuramente il bagagliaio sì. Perché? Era successo che una legge del provincia di Trento consentiva alle guardie forestali, guardie ecologiche, di controllare, di ispezionare i contenitori dei raccoglitori di funghi. Pessima norma. E perché ci sono delle limitazioni sulla raccolta dei funghi? E un giorno la guardia forestale vede il tizio che scende con le borse piene, si precipita in macchina, apre il bagagliaio, caccia dentro le borse e chiude il bagagliaio. Arriva la guardia forestale e dice: apre il bagagliaio. E la guardia fa: ma che sei scemo? Ma chi sei? Questa è la mia macchina e tu non hai il potere. No, la legge la provincia di Trento mi autorizza a aprire il bagagliaio e di conseguenza, siccome tu rifiuti di aprirlo, scatta la contravvenzione generale per rifiuto di ubbidire all'intimazione dell'autorità. Questo, che evidentemente deve essere un avvocato, perché non costava sotto, e va alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma, dicendo che il bagagliaio è domicilio. Notate l'argomentazione. Va rilevato innanzitutto che il quesito, così come appare proposto nel dispositivo dell'ordinanza, è inesatto perché la legge impugnata non dà facoltà alle guardie ecologiche di aprire i contenitori e altri mezzi di trasporto, come dice il pretore, bensì soltanto di intimarne l'apertura. La differenza? E se voi avete presente quando vi ferma la polizia, vi sarà capitato che vi ferma la polizia per strada e vi dica apre il bagagliaio, oppure che andando fuori dalla comunità europea ci sia il doganiere che dice apre la valigia. Viene intimata l'apertura, ma non ha organizzato un'attività di ispezione dentro. E vedremo perché. Va precisato che in effetti la questione di specie fa riferimento esclusivamente all'articolo 14, dato che l'intimazione da aprire riguardava il bagagliaio dell'autovettura e non altri contenitori. L'articolo 13 viene semmai in esame per relazione, atteso che richiamo le garanzie prescritte per tutela di libertà personale di cui il secondo comma dell'articolo 14. Dice l'articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela di libertà personale. Vedete qui? Noi abbiamo un'estensione del regime dell'articolo 13 all'articolo 14, le stesse garanzie, le stesse identiche garanzie, ma con un'eccezione. Il terzo comma dice, gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Ossia, rispetto alla tassatività dell'ipotesi dell'articolo 13, l'articolo 14 dice è tutto uguale come regime, salvo leggi speciali, che sono leggi a contenuto rinforzato. Un classico esempio di leggi rinforzate per contenuto. Perché? Perché queste leggi possono perseguire solo motivi di incolumità, di sanità e fini di ispezione fiscale. Per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali. Allora, questi sono fini tassativi. Sono tre. Salute, sicurezza e fisco. Questi tre fini possono essere il motivo per cui leggi speciali, leggi ad hoc, autorizzano attività in violazione, attività inquisitorie in violazione delle libertà di domicilio senza le garanzie dell'articolo 13. Non c'è bisogno di avere tutte le garanzie dell'articolo 13 e in particolare non c'è bisogno dell'autorizzazione del giudice. Vi ho portato un paio di esempi. Codice della strada, articolo 192. I funzionari, ufficiali ed agenti della polizia possono procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e l'equipaggiamento del veicolo medesimo. Ispezioni, non perquisizione. E la differenza è proprio quella. La perquisizione significa un'attività materiale che si svolge all'interno della macchina. L'ispezione è un'attività esterna. Vuol dire, apre il bagagliaio, mi mostri il triangolo, mi mostri la ruota di scorta, apre di sotto che voglio verificare, ma non può intromettersi nel domicilio, in questo caso nel bagagliaio. Più nota è la norma sul testo unico delle leggi sulle imposte dirette, dove si parla dei poteri d'ufficio, cioè i poteri che ha l'apparato della finanza, e dice che l'ufficio può disporre l'accesso di propri funzionari munita di apposita autorizzazione, ma dell'ufficio, non del giudice, indicante lo scopo della visita, nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, non a casa, ma in ufficio, in fabbrica, ma non a casa, per procedere a misurazioni, a rilievi e alle ispezioni documentali previste dall'articolo 42. E negli altri immobili, quindi anche a casa, per procedere a misurazioni e rilievi attinenti alla consistenza, qualità e destinazione degli stessi. Per cui uno può venire a casa mia per vedere se per caso io non ho scavato un buco sotto e ho ampliato il mio appartamento, e solo per questo può fare un'ispezione, deve avere l'autorizzazione dell'ufficio e non del giudice, e mi dice sono qui per verificare la cubatura della casa. Io mi devo aprire la porta, lui entra, verifica, può misurare, ma non può aprire i cassetti, non può aprire gli armadi, non può sequestrare le cose. La Guardia di Finanza arriva in un ufficio, generalmente la gente si dispera, si mette a piangere, come si dice, ma sa che per Natale i suoi bambini vorrebbero un regalo, queste cose qua che sono gli italiani, spesso non successo, e chiede, mi mostri i registri IVA. Dico, tira fuori il registro IVA e lo metterà. Ma la Guardia di Finanza non può incominciare a aprire le armadi, frugare, cercare, eccetera. Può ordinare di esibire il materiale. Può prendere visione. Ma non può svolgere attività di perquisizione. Ispezione sì e perquisizione. Capite com'è? La deroga al regime dell'articolo 13 si regola la deroga legata da un lato a leggi speciali che perseguono quei fini e non altri. E dall'altro la limitazione sia degli ambienti sia degli strumenti dell'accertamento. Allora, nel caso del bagagliaio, era un problema scoprire se stava sotto l'articolo 13 o sotto l'articolo 14. Perché il problema è un problema molto serio, sapete? Perché la Corte, vediamo cosa dice la Corte. I contenitori portatili che come mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 6, trovano diretta copertura delle garanzie dell'articolo 13, sono articolo 13, ci sono dei contenitori portatili che stanno sotto l'ombrello dell'articolo 13, libertà personale. Sono soltanto quelli che attengono la sfera della libertà personale e perciò ad immediato contatto di essa. Morse, morselli, morsette. Non c'è la porta, sono campionati. Scusa, sono tornato alla riga. E perciò quelli che ricordate sono parlati sulla persona, portafogli, portamonete, o immediato contatto di esse. Allora vedete, noi abbiamo una piccola magia qui in mezzo, nel senso che abbiamo alcune cose che può essere il portafoglio, la borsetta, la borsa. Questi sono rientranti nell'articolo 13. Ma la valigia? La valigia, con le sue ruote, è un rebus giuridico. È un rebus giuridico. La valigia non si sa, almeno io non ho trovato ancora una risposta certa, su che cosa sia giuridicamente la valigia, mentre il bagagliaio della macchina, ci dice questa sentenza, è già articolo 14. È importante questa cosa, perché questo vuol dire che la Guardia di Finanza non può dirmi mi dia il portafoglio, perché questo protetto è libertà personale. Apro il portafoglio? No, il portafoglio non glielo apro. Mi apro la borsetta? Sembrerebbe che non può dirmi neanche che mi apri la borsetta. Può dirmi, mi apre il bagagliaio, probabilmente può dirmi, lo fa, mi apre la valigia, che vorrebbe dire che la valigia è sufficientemente lontana dal corpus, da non essere più protetta dalla libertà personale, ma essere già transitata verso la libertà di domicilio. Non è che libertà di domicilio vuol dire che uno si domicilia, vive e dimora e dorme dentro una valigia. Ma anche la bagagliaio della macchina, certo la gente non fa di queste cose. È semplicemente che siamo usciti da una libertà iperprotetta perché ci siamo allontanati da quello che è il bene clou, il corpo. Non ci portiamo a mosso la valigia. Lo zaino sì. già quello dovrebbe essere considerato libertà personale. Per cui di fronte all'intimazione di apre un guide io potrei dire no, lei non ne ha il potere. Insomma, io non so se queste cose poi vengono del tutto rispettate, ma se uno viene a porta 10 kg di cocaina, forse gli conviene dire no, lei non ha il potere e sono disposto anche a andare in causa, capite? È umanamente comprensibile che ciò accada. La valigia è già la cosa che è staccata dal mio corpo e quindi non ha più le garanzie estese della libertà personale e ha quelle più attenuate, derogabili per il personale speciale, della libertà di domicilio. Dice la Corte, trova ambienta copertura nelle garanzie dell'articolo 13 soltanto quelli che attengono la sfera della libertà personale e perciò quelli che abitualmente sono portati sulla persona, come portafogli, portamonete, eccetera, o hanno immediato contatto di essa, come borse, borselli e borsette, anche borsini. Mentre dalle garanzie dell'articolo 14 sono poi esclusi i mezzi di trasporto diversi da autovetture, roulotte, eccetera, che non possono rientrare nel concetto costituzionalistico di domicilio. Allora vedete, noi abbiamo alcuni mezzi di trasporto, alcuni che stanno dentro al domicilio, autovetture e roulotte. Si suppone anche il camper, va bene? E poi quelli esclusi di cosa sono? L'aereo è domicilio, l'elicottero è domicilio, oppure no, non c'è giurisprudenza su questo. Ma suppongo di sì. Vero è che in dottrina si è ritenuto da taluno che quest'ultima nozione, domicilio, non coincida completamente con quella richiamata dell'articolo 614 del codice penale, rispetto alla quale è stato detto che quella costituzionale possiede maggiore ampiezza, in guisa da ricomprendervi qualunque luogo di cui si disponga a titolo privato, anche se non si tratta di privata dimora. Il codice penale forza il discorso ancorandolo sulla privata dimora. La Corte dice non mi importa la privata dimora, mi interessa che sia qualsiasi luogo di cui si disponga a titolo privato. Cosa vuol dire che si disponga a titolo privato? E ovviamente un ulteriore problema di interpretazione che è sotto il problema. Ma comunque sia, il problema non si propone certo per l'autovettura, cui si riferisce la questione sollevata, già che per questa le due nozioni coincidono perfettamente, quella penale e quella costituzionale. Infatti, il diritto penale evidente considera l'autovettura come luogo di privata dimora, sia pure esposto al pubblico, pubblico, dal quale titolare ha il diritto di escludere ogni altro, sicché non può essere il dubbio che tutto questo attenga anche al concetto costituzionalistico di domicilio. Allora, luogo di cui uno disponga a titolo riservato quel potere di escludere qualsiasi altro. Questi sono gli elementi della definizione di domicilio. E siccome la macchina è un posto di cui dispongo a titolo individuale, privato, e posso escludere qualsiasi altro, ecco che diventa domicilio sia pure esposto al pubblico. Quel sia pure esposto al pubblico è un avvertimento a tutti i pomicioni che pomiciano in macchina, perché essendo esposto al pubblico, quello è un luogo che non ha tutte le prerogative della privata dimora, perché è esposto al pubblico, per cui gli atti che si compiono dentro sono atti di luogo esposto al pubblico, e come tale, se offensivi della morale corrente, sono fattispecie penali. Salvo uno non metta i giornali, oppure abbia i vetri neri, perché cambia il contesto. Le macchine con i vetri neriti, tipico del Buzzurro, sono praticamente un Cayenne Turbo, perché è turbo che senti, è un classico luogo chiuso con esclusione anche della vista, perché il problema è il domicilio non esclude la vista. Il domicilio, io posso fare una casa di vetro, come sono i palazzi di sapere su delle case di vetro, in cui ovviamente la gente può vedere dentro, e siccome può vedere dentro, gli atti che io compio visibili possono offendere il comune senso di pudore. ma questo non autorizza la gente di passare il limite, perché quello è comunque un luogo che io, di cui io dispongo in modo privato, in modo esclusivo, con diritto di escludere gli altri. Allora, avete visto come cominciamo ad avere una bella questione di interpretazione, l'articolo 13 che approda via dal corpo verso il degrado morale della dignità, perché un atto assolutamente non lesivo del mio corpo fisico come una munizione può essere lesivo della mia dignità, mentre dall'altra parte il mio corpo ha delle prosecuzioni in una serie di oggetti che mi sono vicini. Il che significa che se io la mia borsetta la porto addosso, non può essere perquisita se non con le garanzie della libertà personale. Mentre se la mia borsetta sta di giù, ha smesso probabilmente di essere libertà personale ed è già a domicilio. Io ne dispongo a titolo esclusivo. La borsetta, la borsa d'ossino, la cartella, la valigia non me la porto addosso perché difficilmente coperta la libertà personale, è domiciliare, e insieme alla valigia ci stanno tutta una serie di cose, tra cui, che so io, lo stipetto del circolo del Goris, oppure lo stipetto della barcadera dove tengo le mie cose. La barcadera può essere che vi sia un'ispezione per vedere che se io rispetto le misure di sicurezza, ho le dotazioni di bordo, ho pagato il bollo, e vado per l'interventino ufficiale, ma non mi possono mettere le mani dentro il mio stipetto perché quello è domicilio. Tutto com'è. È segmentata la nostra vita in maniera non del tutto chiara, ma con un messaggio molto chiaro, secondo me. E cioè che l'estensione della tutela è totale. È una tutela totale che va dall'idea del degrado personale fino al bagagliaio della macchina. Non perché sia la stessa cosa, ma perché è un continuum di tutela. Tutti questi beni che stanno intorno alla mia persona e al mio domicilio sono in qualche modo tutelati. E le leggi devono rispondere a questo principio di tutela totale. Poi vedremo che va fino alla separazione e alla posta. Però vedete, se noi abbiamo una tutela senza interruzione, abbiamo un po' di difficoltà a costruire queste norme costituzionali come se fossero dei contenitori, che è una tipica tendenza che hanno i giuristi, soprattutto i non costituzionalisti, perché lavorano molto per contenitori, cioè l'idea che c'è un contenitore 13 è un'idea che c'è un contenitore 14, due specie di pentole, ognuna con il suo caratteristico contenuto. Per cui se noi abbiamo un oggetto X, dobbiamo essere in grado di imputarlo in un contenuto o nell'altro. Il bagagliaio che cos'è? Il domicilio? O è libertà personale? E la valigia? E se la valigia è piccola piccola? E se la valigia oltre che la ruota c'è anche le cinghie portate sulla spalla? E se io la mia borsetta la lascio di giù, non sono più qui, e non è più addosso a me, capite? È un problema di imputazione di queste situazioni a una o l'altra libertà. E la tendenza è costruire questa libertà come se fosse dei contenitori. Questa è una metafora che ho usato, un lavoro che ho fatto per i filosofi, e mi ho divertito un po' provocarli, contrapponendo l'idea che siano contenitori all'ipotesi che invece siano ombrelli. Possiamo ragionare con degli ombrelli. Allora, immaginiamo di avere in questi articoli non strutturati come contenitori, ma come ombrelli. Alla pioggia. Forma diversa. Poi vediamo che ce ne saranno anche altri. C'è un tema marciapiede affollato, e questo marciapiede affollato è il marciapiede in cui noi procediamo, ciascuno con il suo ombrello. e adesso non le passa ai propri gemelli. Non sono impazzito per tutto questo. Seguite il ragionamento. Si chiama d'altra parte la copertura della garanzia costituzionale. Allora, sotto un ombrello, noi siamo in grado di stabilire esattamente le parti che sono asciutte e le parti che sono bagnate? Perché se noi ragioniamo come pentole, dovremmo sapere esattamente se una certa cosa cade dentro o cade fuori della pentola, no? C'è un bordo. Gli ombrelli invece non hanno bordi precisi. Gli ombrelli, come piove, dipende da come lo teniamo, da come è un scorcio dell'ombrello, l'ombrello vicino, insomma, se si è raccogliato come questo, da che parte tira il vento. Io vengo da una città dove si lavora, per cui l'ombrello si sa, è una cosa quasi inutile, ma se dovesse il vento gira, io mi bagno. Allora, sono sicuro che una certa parte di me, se l'ombrello è intero, è protetta, che è il cranio. Il cranio è protetto. È fatto per questo l'ombrello. Ma l'area della protezione è sicura al 100% qui, ma comincia a scendere man mano noi ci allontaniamo, perché qua boccia l'ombrello vicino, qua arriva l'acqua e così via, qua ci sono le strutture della macchina. Basta tornare a casa e uno verifica su di sé sperimentalmente la tenuta di un ombrello. Tenuta di un ombrello è una cosa imprecisa, non definibili al 100%. La tutela dei diritti è lo stesso. Io so che comunque l'articolo 13 protegge la mia parte essenziale del diritto, l'habeas corpus, ma so anche che questa protezione, che è essenziale nel centro dell'ombrello, finisce con essere sempre meno sicura e meno netta man mano mi allontano dal bene essenziale. Io mi allontano dal bene essenziale perché la mia valigia si allontana da me, la mia borsa si allontana da me, o mi allontano dal bene essenziale perché non sono più dalla libertà di arresto, perquisizione, ispezioni, ma sono invece in forme, per esempio, di degrado morale tutelli, la munizione, il divieto di andare allo stadio e così via. C'è una differenza tra essere arrestati e essere impediti di andare allo stadio per tre mesi, no? C'è una bella differenza. Non soltanto per la pena, ma anche per la incisività sul bene tutelato. Il bene tutelato è comunque rubricabile sotto libertà personale, sotto questo ombrello, ma è chiaro che il divieto di andare allo stadio è meno invasivo di quanto sia, per esempio, subire la sottoscrizione personale. Per cui ti sposano, ti mettono l'aria e portano tutte le panze, mentre fuori. Non deve essere bellissimo. E lo stesso per il domicilio. È chiaro che quello che avviene dentro a casa mia, qui, è tutelato dal massima protezione dell'articolo 14, è la sua testa. Ed è anche tanto chiaro che quello che avviene nella macchina parcheggiata lo sia molto di meno. Ci sia in sostanza una proiezione anche qui del bene che è sempre più tenue, più incisa da altri fattori. C'è il pericolo di terrorismo? Benissimo, non è che possono prendermi, aprirmi la pancia per vedere se nascondo un'arma, no? Ed anche la perquisizione personale non la fanno in questo modo. Mentre la mia valigia ha la possibilità di essere aperta, e possono chiedere di mostrare cosa contiene, gliela possono anche sequestrare, che è per i beni mobili lo stesso della destra. Infatti con i fattori tardi o canadesi si trattano come beni mobili, si sequestrano. Il sequestro è l'arresto del bene mobile, cioè l'arresto della macchina, l'arresto della valigia. E il sequestro è un provvedimento fortemente incisivo sulla mia proprietà, tra l'altro, ma sul mio bene protetto. E questa incisione è ovviamente diversa se riguarda la mia casa o riguarda la mia automobile. Ed è logico che per la mia automobile valgano dei motivi speciali che per la mia casa non valgono. A casa mia, anche se hanno un motivo che riguarda, che so io, il pagamento dell'IVA, non possono svolgere acquisizione. Però possono fare invece nel mio ufficio. C'è un bene più protetto, un bene meno protetto. Circostanze che sono ammesso circostanze che non sono ammesse. discorso vi serve se pensate a come funziona la tutela della libertà di questi diritti. Sia l'articolo 13 che l'articolo 14 rimandano a riserve di legge, cioè consentono alla legge ordinaria di limitare la libertà. In un caso ci dicono che arresti, ispezioni e perquisizioni sulla persona fisica possono essere autorizzati nei soli casi e modi previsti dalla legge, che vuol dire che c'è una legge che prevede i casi nuovi. Per cui la legge può prevedere che per un certo tipo di comportamento io abbia delle sanzioni limitative di questo bene. La legge crea delle fattispecie, e delle conseguenze giuridiche. La conseguenza giuridica può essere la limitazione della libertà e la fattispecie deve essere un comportamento generale astratto, comportamento tipico. Allora, da un lato c'è la norma penale che dice chiunque uccide la moglie è premiabile con una sanzione che va da un minimo massimo. Conseguenza giuridica per un comportamento tipicizzato. E poi può anche dirci che se l'agente di polizia sorprende Tizio con le armi in mano, può, senza autorizzazione del giudice, previa autorizzazione del giudice, arrestarlo e portarlo in questura. Allora noi abbiamo delle fattispecie che comunque contengono le ipotesi a cui verificarsi scatta la limitazione del bene, la limitazione della garanzia del bene costituzionalmente protetto. Il grosso cambiamento che c'è tra le costituzioni flessibili e le costituzioni rigide è la costruzione di questa riserva. Perché in entrambe le costituzioni, se voi ricordate la costituzione del Tino, trovate anche lì norme simili, no? Niuno può essere privato della sua libertà personale se non nei casi e modi previsti dalla legge. La differenza è che noi oggi, avendo una Costituzione rigida e avendo una Corte Costituzionale, possiamo avere un giudice che ci controlla la proporzionalità e la razionalità delle limitazioni in relazione ai comportamenti. Questa è la grossa differenza. Cioè, la Corte Costituzionale viene è chiamata a decidere se una guardia ecologica può violare la libertà domiciliare per una fattispecie che è raccolta abusiva di funghi. E si pone il problema, il disvalore sociale della raccolta abusiva di funghi è tale da consentire una limitazione della libertà personale? Scusate, la libertà domiciliare? Capite qual è il diverso prospettiva che noi oggi abbiamo? Dobbiamo ragionare su questo problema. Noi possiamo pensare che l'ombrello non protegga la testa, cioè la parte più gelosa di una libertà costituzionale, per un motivo che è un motivo invece di scarso rilievo come questo da conto di funghi. Su questo la Corte Costituzionale svolge un controllo, che è un controllo della tenuta dell'ombrello, una specie di collaudatore di ombrelli. Gli ombrelli vengono strutturati dalla legge dello Stato, è la legge che dice a quali condizioni l'ombrello funziona e a quali condizioni l'ombrello non funziona. Pone le limitazioni dell'articolo 13, vuol dire che cambia il dimensionamento dell'ombrello. La Corte Costituzionale deve collaudarlo, cioè deve dire se la fattispecie legislativa incide sulla tenuta la libertà in modo ragionevole e proporzionato. È un controllo, in sostanza, sulla protezione di quello che è il contenuto essenziale della libertà, espressione tipica della giustizia proporzionale. Perché è chiaro che se io consento di ispezionare la mia valigia, è una cosa diversa da consentire di arrivare a casa mia in fine della notte con il cuscino sulla buonanotte, buonasera, tutti quanti i figli devono presumire il suo appartamento. Perché? Perché ci va. Abbiamo sentito una voce che lei qui tiene della roba buona, ma non è la stessa cosa. Se il cane sfrutti la mia valigia per vedere se contiene droga, a me non va nessun fastidio, basta non ci faccio pipì sopra, mi va benissimo. Ma che di volta venivano i cani a casa mia per non usare tutto l'eventuale se nascondo delle strane merci, o i cani, voi capite che non è la stessa cosa. Non è affatto la stessa cosa. È due modalità che guardano allo stesso bene astratto, il domicilio, per lo stesso fine, repressione del commercio della droga, ma sono diversamente incisive sulla parte densa, sul nucleo duro della libertà di domicilio o della libertà personale. Incide in maniera diversa. E il compito della Corte è andare a valutare appunto la proporzionalità tra il tipo di limitazione e l'effetto che essa produce sul diritto. Quali scopi persegui? Perché è chiaro che se persegui l'equilibrio biologico del bosco dalla raccolta dei funghi è una cosa diversa che se persegui l'integrità della specie umana dall'omicidio, sono diversi, certe cose che puoi fare per evitare un omicidio, non le puoi fare per evitare la raccolta del medesimo vaccino, è ovvio, e la proporzionalità tra l'obiettivo e la conseguenza giuridica che è la limitazione della libertà. Come tiene l'ombrello? È il legislatore a dirlo, gli intende le strade di legge. Ma se quella forma di ombrello è compatibile con la Costituzione, è la Corte Costituzionale a valutarlo. E lo valuta con una strategia che è sempre legata a questi concetti che ho già introdotto l'altro giorno, che sono la ragionevolezza. È il bilanciamento. Bilanciamento degli interessi. La ragionevolezza guarda alla congruità, che è uno strumento utile per quel scopo, e alla validità dello scopo. È ammesso la limitazione del domicilio, per il nome della tutela dei funghi? La risposta della Corte è no, perché le leggi speciali possono intervenire per la salute, per l'incolumità degli esseri umani, non dei funghi, e per motivi economici e sociali. La raccolta dei funghi entra in queste tre case delle leggi speciali? No, infatti la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge di Trento, perché il fine perseguito non è uno di quelli tabellati previsti dall'articolo 14, terzo comma. Ma se anche il fine fosse legittimo, e per esempio io sto ragionando non di questa stupida norma di Trento, ma della norma che riguarda, che so io, il codice stradale, oppure la legge sulle imposte dirette, anche se il fine è legittimo, perché la sicurezza in un caso, l'incolumità pubblica in un caso, e i motivi economici e fiscali nell'altro sono tabellati dall'articolo 14, terzo comma, io forse devo valutare se c'è proporzionalità, ossia se la limitazione del diritto è ragionevolmente connessa all'obiettivo da raggiungere. Il famoso uso del cannone per accoppare le zanzare. Perché se io uso il cannone per accoppare una zanzara, sto facendo un buco nella tutela della libertà, faccio un buco nella tenuta dell'ombrello, assolutamente sproporzionato all'obiettivo che voglio raggiungere. Questo è il problema. Vedete come la tenuta della protezione non è definibile come una scienza, è molto più complessa perché comporta valutazioni complesse dei fini e delle misure relative ai fini, la capacità di trovare i mezzi